Allora, il titolo dell'intervento è Sterminato, vecchie, siccome invece ci sono 20 minuti, 15-20 minuti, io faccio una specie di indice, racconto un po' di cose, probabilmente molte di queste cose le conoscono già molti di voi, però credo che sia bene ricordarcele per non perdere la memoria, no? E poi servirà probabilmente da introduzione per quelli che mi seguiranno. Dicevo sterminato come tema perché probabilmente la censura inizia un minuto dopo che nasce l'informazione, cioè esiste da sempre, insomma. L'informazione è potere, abbiamo detto, ma è anche democrazia e di conseguenza la censura cammina in parallelo. Pensiamo ai regimi, al fascismo, al Ministero della Cultura Popolare, a tutte le varie forme di censura che venivano fatte su tutto. Di conseguenza tutti i movimenti, anche il più piccolo movimento di ribellione, di resistenza, la prima cosa che fa stampa un foglietto clandestino, ciclostilato, di notte, lo scrivono a mano, insomma. Quindi camminano insieme le due cose, insomma. L'informazione, lo diceva qualcuno stamattina, serve di sprone per i volenterosi, serve di sferza per i pigri. Senza informazione tutto rimane come sta, con l'informazione qualcuno si sveglia, qualcuno si attiva, qualcuno che è attivo diventa ancora più attivo. Allora, dicevo, l'indice di alcuni episodi. Negli ultimi 4-5 anni tantissimi episodi famosi, forse come non mai, qui li nomino solo, insomma, lo raccontava stamattina qualcuno, non mi ricordo, il discorso di Berlusconi da Sofia e via Santoro, via Biagi, eccetera. Poi le censure a Blob, poi Sabina Guzzanti, poi Paolo Rossi, tutte queste cose qui che sappiamo bene. Io però volevo soffermarmi su due capitoli, no, della censura, diciamo così. Quella esercitata dal potere politico mafioso, anche se questa mattina già sono state dette molte cose, quindi sarò rapido su questo, e quella esercitata dal potere ecclesiastico nell'informazione. Ecco, forse questo è un argomento che si conosce un po' di meno, ed è quello che forse conosco meglio io, perché ricordava Carlo, collaboro con questo piccolo settimanale di informazione religiosa. Lo diceva Carlo forse stamattina, Carlo Ruta ricordava i giornalisti uccisi dalla mafia, e diceva 8, sì sono 8, ho controllato sul libro, almeno quelli che si conoscono. Quello è il primo modo di censura, sicuramente. E negli ultimi tempi ce ne sono stati tanti altri, soprattutto con questo strumento che ricordava Carlo questa mattina, ormai sta diventando diffusissimo, no? Quella della denuncia per diffamazione. Processo civile dura un sacco di tempo, e fa perdere un sacco di tempo, fa perdere un sacco di soldi a chi ci si trova dentro. Di solito chi fa le denunce soldi ne ha, per cui non ha problemi a spenderli in avvocati e via dicendo, e si bloccano, si spengono tante voci, si silenziano tantissime voci. E questo è successo anche in molti casi di persone che si sono occupati di mafia in questi ultimi tempi. Anche qui 4-5 episodi negli ultimi 10 anni. Allora, nel 94 Claudio Riolo si chiama, che insegna all'Università di Palermo e collabora con un settimanale Gruppo Abele e un mensile del Gruppo Abele che è Narcomafie, scrive che il presidente della provincia di Palermo, anche attuale presidente della provincia di Palermo, che si chiama Francesco Musotto, che è anche avvocato, forse non è molto coerente, perché contemporaneamente difende uno degli autori, dei partecipanti della strage di Capaci. Nello stesso tempo la provincia di Palermo è parte civile nel processo, ci vede una contraddizione in questo doppio ruolo, scrive questo: causa civile per diffamazione, 700 milioni di lire di risarcimento richiesti, e la causa viene vinta, non per 700 milioni, ma solo per 118 milioni, anche in appello, e Claudio Riolo deve pagare 118 milioni a Francesco Musotto. Tuttora un quinto del suo stipendio mensile, della sua busta paga, viene detratta automaticamente e va nel fondo Musotto per saldare il debito, perché ha scritto, insomma, che probabilmente il presidente della provincia di Palermo aveva i piedi in due staffe. Ancora, un'altra persona credo a molti nota, Umberto Santino, che è il presidente di un circo di documentazione intitolato a Peppino Impastato, autore di libri, ricerche storiche sulla mafia. Anche lui scrive delle cose su Mannino, l'ex ministro Calogero Mannino, condannato in primo grado, condannato in secondo grado, poi assolto in Cassazione, anzi, meglio, la Cassazione annulla il processo e quindi il processo ricomincerà da capo. Santino aveva pubblicato dei documenti, denunciato, condannato, anche lui a pagare. Ancora, anche se questa non è proprio una censura a mezzo stampa, Giovanni Impastato, che è il fratello di Peppino Impastato, in una trasmissione di Maurizio Costanzo Show, quando c'era, battibecca con l'avvocato di Badalamenti, poi condannato perché era il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato. E l'avvocato porta ancora avanti la tesi che non è stato un omicidio, ma è morto nella preparazione di un attentato. Insomma, la tesi ufficiale tirata fuori subito dopo la morte. Quindi battibecca su questa questione, l'avvocato, che si chiama Paolo Gullo, gli fa causa perché è stato diffamato pubblicamente, vince la causa anche in questo caso, e Giovanni Impastato viene condannato a pagare oltre 5.000 euro per la diffamazione. E sta per essergli pignorata la pizzeria, no? Chi ha visto il film I 100 passi, ricordate la pizzeria del padre, la pizzeria c'è davvero, insomma, e la pizzeria gli stava per essere pignorata veramente. Allora paga, perché è l'unico modo, però raccontava, perché ho avuto la possibilità di incontrarlo quest'estate, raccontava che in seguito a quell'episodio c'è stata una grande mobilitazione in tutta Italia, ha raccolto oltre 60.000 euro di, come si dice, in solidarietà per pagare le spese processuali, per cui dice: ho pagato le spese processuali, con quello che avanza faremo qualche attività sociale con Libera, con altre cose. E poi ancora ultimissime, è stato censurato Carlo Lucarelli, quello di Blu Notte, per una puntata di Blu Notte sulla mafia, non l'hanno mai fatta questa puntata, con la motivazione che era un periodo elettorale e quindi era inopportuna fare una trasmissione sulla mafia in periodo elettorale. Quindi esiste evidentemente un partito mafia che si vedeva danneggiato, l'unica spiegazione è questa, altrimenti perché sarebbe stata inopportuna. E poi l'ultima in ordine di tempo, la puntata di Report della Gabbanelli, no? Quella sulla mafia, sul pizzo in particolare, e quella puntata che scatenò le ire di Cuffaro, di Scapagnini, il medico di Berlusconi, sindaco di Catania, che poi ultimamente abbiamo letto nelle cronache, hanno dovuto fare una legge ad hoc distraendo fondi dell'8 per mille da dare a lui, perché altrimenti il bilancio del Comune di Catania sarebbe andato in rosso. Comunque Cuffaro, Scapagnini dicono che quella puntata aveva, come si dice, dato una cattiva immagine della Sicilia, e pretendono e ottengono una puntata riparatoria pochi giorni dopo, la settimana dopo mi pare, sempre sulla Rai, su Punto a Capo, quella trasmissione che conosciamo bene, come si chiama quello che la Masotti, sì, avevo capito Socci, Masotti e Daniela Vergara, puntata riparatoria in cui si parla del sole, del mare, degli arancini, eccetera, eccetera, e tutti sono contenti, quindi lì non era stato possibile censurare, però si è riparato in questo modo. Ce ne sono altri, però raccontiamo questi 5-6 così, per ricordare, per non perdere la memoria. Poi, secondo capitolo, quello del potere ecclesiastico. Premessa, questa cosa forse non si conosce bene. Il sistema complessivo dei media cattolici in Italia. Ci sono quotidiani, c'è l'Osservatore Romano, c'è Avvenire e ce ne sono altri di quotidiani. E c'è l'Eco di Bergamo, che è il quotidiano di Bergamo di proprietà della diocesi, c'è il Cittadino, che è un quotidiano di Lodi, insomma quotidiani i cui azionisti principali sono la Conferenza Episcopale, il Vaticano, oppure le varie curie, eccetera. Poi le riviste Famiglia Cristiana, Jesus, le più famose, poi Messaggero di Sant'Antonio, insomma queste hanno tanti lettori, Famiglia Cristiana ai tempi d'oro 1 milione di lettori, 1,5 milioni di lettori, la potenza. Poi ancora 120 settimanali diocesani, 120, ogni diocesi ha il suo settimanale diocesano, alcuni sono molto semplici, ma altri sono settimanali di 50 pagine, 60 pagine, 120, quindi uno per ogni provincia, grosso modo, anche di più. Poi ci sono tutti i bollettini parrocchiali, i bollettini dei santuari, degli ordini missionari, degli ordini religiosi, delle associazioni, stampa cattolica. Poi ci sono le televisioni, c'è Sat 2000, c'è Telepace, per citare le nazionali, e poi ce ne saranno altre locali, ma non le conosco. Poi ci sono le Telepadre Pio, bravo, è vero, eccetera. Poi ci sono le radio, c'è Radio Vaticana, c'è Radio Maria. Radio Maria è stata l'unica radio italiana, non l'unica, due sono state, Radio Maria e Radio Padania, che nella finanziaria che ha tagliato fondi a tutti l'anno scorso hanno avuto dei finanziamenti, circa 1 milione di euro di finanziamenti pubblici, perché l'informazione è un bene importante evidentemente in Italia, allora Radio Maria e Radio Padania sono state finanziate, no? Radio Vaticana, Radio Maria e poi tutte le radio del circuito Marconi, che sono tantissime, è un'altra storia di settimane diocesani, tantissime in ogni città. Poi c'è anche un'agenzia di stampa della Conferenza Episcopale Italiana, si chiama SIR, agenzia di stampa che serve soprattutto i settimanali diocesani e tante altre cose. E poi, questa non è stampa, però a volte si trasforma in stampa, ci sono 28.000 pulpiti, cioè ci sono 28.000 parrocchie in Italia, non sono stampa, però a volte ci si trasformano, abbiamo visto in occasione del referendum, insomma, di 2 mesi fa, insomma, sono diventati megafoni. No, questo per dare un'idea, che poi oggi si parlava dei colossi informativi, si parlava di Mario Ciancio, si parlava di qualcun altro. Beh, anche questa è una bella sinergia da fare invidia a tanti quotidiani, radio, televisioni, 120 settimanali diocesani, settimanali, mensili, insomma. Con tutta questa roba in mano si potrebbe fare un'informazione veramente di qualità, capillare dappertutto. Poi, che tipo di notizie danno, che tipo di notizie passano, questo è un altro discorso. Tutto questo sistema dei media che è stato riorganizzato all'inizio degli anni 90 e dal Cardinal Ruini, attuale presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha messo a comando di Avvenire e di Sat 2000 un suo uomo di fiducia che si chiama Dino Boffo, che è esecutore della linea della linea vigente, e quindi tutto è stato così accentrato. Questo è il sistema complessivo. E in questo sistema complessivo, più che episodi, ci sono episodi, poi li racconterò velocemente, però c'è proprio un sistema costante di censura, cioè da tutti questi media esce fuori un pensiero unico, che poi è la linea dominante delle gerarchie, con qualche piccola eccezione, adesso senza generalizzare, qualche piccola eccezione. Voci critiche, voci discordi non ce ne sono, o meglio, ce ne sono, ma sono zittite, non hanno la parola, sono censurate. Li possiamo nominare i 4-5 che ogni tanto esprimono qualche opinione dissenziente, no? Conosciamo tutti, 4 sono, insomma, no? E se la passano più o meno male a seconda delle situazioni. Allora, episodi di censura, anche qui. Questi li conoscete un po' di meno, però ce ne sono importanti. Non parto dall'Inquisizione, no, lasciamo stare, vediamo negli ultimi tempi. C'era anni fa un quotidiano cattolico indipendente, diciamo così, si chiamava L'Avvenire d'Italia, lo dirigeva Raniero Lavalle e aveva sede a Bologna, quotidiano nazionale, che seguì da vicino il concilio, sposando in pieno la causa del concilio. E finito il concilio, cambiato il vescovo di Bologna, L'Avvenire d'Italia è stato chiuso e adesso abbiamo un altro Avvenire, insomma, no? Senza Italia, solo Avvenire, ma sicuramente è un altro quotidiano. Ma gli episodi più vicini a noi. Allora, 1987, padre Zanotelli, Alex Zanotelli, credo volto noto a molti, viene licenziato, era direttore di Nitrizia, viene licenziato, viene mandato in Africa, in Kenya, a Nairobi, lì a Korogocha, dove poi è rimasto per 20 anni, perché su Nitrizia scriveva delle cose che non andavano bene, denunciava il traffico di armi, denunciava la cooperazione internazionale che non funzionava bene, aveva parlato male di Spadolini che al tempo, scusate, era ministro degli esteri, mi sembra, ma non sono d'accordo e non mi ricordo precisamente. Denunciava queste questioni qui, insomma. Armi soprattutto, traffici di armi verso l'Africa. E non va bene, non andava bene. Ricordatevi questo nome perché lo nomino un sacco di volte. E si chiama Cardinale Tomko, era al tempo prefetto del Dicastero Vaticano per l'evangelizzazione dei popoli, cioè in pratica era quello che aveva un po' potere su tutti gli ordini missionari. Telefona al padre generale, al superiore dei Comboniani, gli dice che Nitrizia no, non va bene, Zanotelli non va bene, licenziato, va a fare il missionario in Africa. 2 anni dopo la stessa cosa succede a un altro missionario saveriano, si chiama padre Eugenio Melandri, e adesso ha un'associazione, si chiama l'Africa, anche lui direttore di missione oggi, stessa questione più o meno. In particolare fa un numero sul Nicaragua sandinista del tempo, dove c'erano questi preti che facevano i ministri. E poi era uno che aderiva a Beati Costruttori di Pace, uno che parlava di pace, rimosso anche lui, sempre da Tomko. Poi ancora nell'89 viene, vabbè, questo è episodio piccolo, viene licenziato il direttore di un piccolo settimanale del Trento, di Trento, si chiama Vita Trentina, perché aveva pubblicato un appello a favore del concilio e non andava bene il concilio Vaticano II, anche lui aveva aderito a Beati Costruttori di Pace, licenziato. Poi nel 95 padre Tizito, un altro che forse parecchi di voi conoscono, fra l'altro doveva essere uno dei beneficiari, giusto? Dei fondi raccolti da Peace Link in seguito al processo. Allora, Mario Ghizzito, missionario in Kenya, ha un piccolo giornale che si chiama New People, un giornale fatto bene, che però, secondo il Vaticano, dà troppo spazio ai laici. Poi chiede maggiore libertà per la Chiesa africana, insomma non cose particolarmente eversive, però non va bene, anche lui viene licenziato. E è un precedente, perché 20 anni prima era stato licenziato ancora da Nigrizia, nel 75, padre Ghizzito era direttore di Nigrizia, licenziato anche lì, perché era accusato di essere troppo vicino ai movimenti di liberazione dell'Africa e di dare troppo spazio a intellettuali laici africani, licenziato anche da lì. In tutti e due i casi, questa cosa è simpatica, io non me la ricordavo, viene sostituito dallo stesso, viene sostituito un altro missionario, nel 75 questo padre Contran, nel 75 diventa direttore di Nigrizia subito dopo Ghizzito, e poi nel 95 lo mandano in Africa a fare direttore di New People dopo che lui è stato di nuovo allontanato. Poi, conoscete questo giornale, giornale sovversivo, no? Diffuso in tutte le parrocchie, si chiama Famiglia Cristiana, qui c'è un servizio sulla Giornata Mondiale della Gioventù, eccetera. Famiglia Cristiana qualche anno fa è stata al centro di un caso che si è conosciuto poco ma molto inquietante, perché il Cardinale Ruini aveva il progetto di Famiglia Cristiana lo fa una congregazione religiosa che si chiamano Paolini, che da sempre si occupa di comunicazione sociale. E nel 95-96, quegli anni lì, il progetto del Cardinale Ruini era prendere sotto il suo diretto controllo, oltre a quello che già aveva, i mensili dei Paolini, il mensile dei Paolini Jesus e il settimanale Famiglia Cristiana, perché si rendeva conto che erano letti, erano diffusi e alcune cose non gli andavano bene. Allora c'era tutto questo progetto, no, di riorganizzare tutta la stampa cattolica con il quotidiano Avvenire, il settimanale Famiglia Cristiana, il mensile Jesus, poi la televisione, insomma un piccolo impero mediatico. E sistemano questa cosa qui, solo che il superiore dei Paolini si oppone a questa cosa, dice no, noi non siamo d'accordo, ce lo teniamo. E Ruini va su tutte le furie, prova a far processare il superiore generale dei Paolini, perché dice no, in Famiglia Cristiana, in Jesus sono contenuti degli errori dottrinali, così eccetera. Lo portano davanti al tribunale dell'Inquisizione, no, della dottrina della fede, che al tempo era guidato da Ratzinger, ma con tutta la buona volontà questi errori dottrinali non li trovano, per cui tutto rimane al suo posto. Allora gli rimane solo una possibilità: decide di commissariare l'ordine dei Paolini, cioè una misura grave, licenzia il superiore generale e manda un commissario di sua fiducia, che si chiama Antonio Buoncristiani, proprio, no? Un nome, così, una vocazione scritta nel nome proprio. Commissario straordinario che in poco tempo, niente, il progetto non va in porto, perché comunque i Paolini tengono duro nonostante il commissario, nonostante tutto. Una cosa riesce a farla però: riesce a licenziare il direttore del tempo di Famiglia Cristiana, che si chiamava Don Zega, Leonardo Zega. Adesso scrive settimanalmente sulla Stampa, era un bravo direttore. Niente, non è riuscito a prendersi i settimanali, l'unica soddisfazione è stata quella di licenziare il direttore. Poi ancora nel 2000 viene chiusa la redazione di Segno 7, che era il settimanale di Azione Cattolica, non il Manifesto, insomma, chiusa perché questi laici troppo autonomi parlavano liberamente, eccetera. La redazione viene mandata via. Poi ancora nel 2000, ecco un episodio, questo un po' autoreferenziale, che riguarda Adista, perché anche noi abbiamo avuto la nostra causa, e la causa ce l'ha fatta Don Verzè. Conoscete Don Verzè, no? Il prete milanese del San Raffaele e di tutto il mondo che sta attorno al San Raffaele. Avevamo fatto un articolo sulle attività finanziarie di Don Verzè, In questo articolo avevamo scritto che Don Berzè aveva un interdetto canonico nella diocesi di Milano, cioè non poteva amministrare i sacramenti nella diocesi di Milano, perché Martini, insomma, era vera questa cosa, insomma. Lui ha fatto causa contestando questa informazione, dicendo che non era vero, e causa civile, risarcimento danni molto alto. Poi la cosa si è un po' traccheggiata, lui ha diminuito le pretese, il vecchio direttore di Adista, che non c'è più adesso, si è un po' impaurito perché lui era responsabile legale, già si vedeva in galera, eccetera. Insomma, fatto sta che è arrivata una conciliazione con Don Berzè, sono stati pagati al tempo 20 milioni e ce li aveva, quindi ha preferito pagarli, perché invece si vedeva già dietro le sbarre. Vabbè, è finita così. Poi ancora ultime due cose. Enzo Bianchi, il monaco, quello con la barba, priore della comunità di Bose, un paio d'anni fa aveva scritto un editoriale per Avvenire, un editoriale contro la guerra, però era troppo contro la guerra, quindi Avvenire non gliel'ha pubblicato e lui l'ha pubblicato su Repubblica, perché Repubblica gliel'ha pubblicato. Adesso Enzo Bianchi, infatti, se qualcuno legge, ogni tanto capita su Repubblica. Poi c'è il caso della Voce della Campagna, ma non lo racconto perché lo raccontano loro, anche loro hanno avuto a che fare con il cardinale di Napoli, il cardinal Giordano, ma la raccontano loro dopo la storia. E ancora, pochi mesi fa, a maggio di quest'anno, è stato cacciato via il gesuita direttore di una rivista americana dei gesuiti, che si chiama America. Parlava di AIDS, di uso del profilattico, di preti omosessuali, dibattito in America. Niente, non andava bene, è stato licenziato. Questa cosa è curiosa perché non si capisce, il decreto di licenziamento è arrivato da Ratzinger, praticamente proprio nei giorni in cui è stato nominato, è stato eletto Papa, per cui ci vediamo se poi è stato l'ultimo atto di Ratzinger inquisitore oppure il primo del nuovo Papa. Tantissimi episodi di censura, ce ne sono tanti altri, io l'ho fatta breve, e una carrellata veloce. E volevo dire in conclusione una piccola vittoria però di questi ultimi mesi, in cui forse parecchi di noi sono stati pure impegnati, se no ci piangiamo solo addosso, no? E c'era un disegno di legge del governo di modificare i codici militari di pace e di guerra, e modificarli in senso molto restrittivo per andare a colpire l'informazione soprattutto. Giornalisti che avessero riportato delle notizie, anche delle missioni di pace, vere o false, questo non contava niente, non si poteva proprio parlare delle missioni di pace. Giornalisti che avessero riportato le notizie classificate riservate sarebbero andati incontro a pene detentive altissime, fino a 20 anni, così come i militari che avessero detto qualcosa, insomma, pene detentive altissime, fino a 20 anni. Quindi questo voleva dire non poter fare più informazione sulla guerra, ma accontentarsi esclusivamente dei comunicati stampa o delle veline del Ministero. C'è stato un grosso movimento attorno a questo progetto di riforma della società civile, dei movimenti, e questo va detto anche di alcuni settori dell'arma, alcuni settori dell'esercito, hanno visto in questo dei pericoli, dei rischi anche per loro, insomma. E fatto sta che questo progetto di legge è stato più volte sconfitto nelle commissioni parlamentari, è stato ritirato, probabilmente non verrà più ripresentato, e quindi può essere possiamo catalogarla come vittoria, no? Questo per dire che probabilmente si tratta di vigilare, fare attenzione, non solo fare informazione, ma anche vigilare sui tentativi di censura che ci sono in atto, e nel momento in cui questi vengono individuati provare a organizzare dei movimenti, delle campagne di pressione contro questa censura e contro altre censure, perché in qualche caso questa è una testimonianza, non solo nelle aule di tribunale, come diceva qualcuno stamattina, ma anche nella società si riesce a mettere un freno, no, alla censura o alla cattiva informazione che ci circonda. Ho parlato di più.
Grazie a Luca che ci